Tre giorni, 121 chilometri percorsi, 2930 metri di dislivello positivo, 4 amici e 4 e-bike da 25 kg l'una in mezzo alle Dolomiti.
Numeri che già da soli fanno capire che non stiamo parlando di una passeggiata al parco, insomma.
Decisamente no. Un saluto a chi ci ascolta e benvenuti a questa nuova immersione nei diari di bordo. Oggi la nostra missione è analizzare una fonte a dir poco fantastica, cioè il blog UANEMA 2022.
Un resoconto, direi, quasi chirurgico e spassosissimo.
Esatto. L'idea è capire cosa succede veramente quando la pretesa di controllo dell'alta tecnologia si scontra con una natura che non fa sconti e, ammettiamolo, con la mezza età.
Eh sì, e guarda, i resoconti di viaggi come questo sono affascinanti proprio per questo motivo. Voglio dire, l'itinerario sportivo è solo la superficie.
Il pretesto, praticamente.
Esatto. In realtà sono un microcosmo perfetto delle dinamiche umane. Ci vedi dentro la pianificazione che va in fumo, la gestione degli imprevisti e, cosa fondamentale, l'importanza vitale dell'autoironia quando ti spingono ben oltre i tuoi limiti fisici.
E per capire questi limiti dobbiamo per forza fare un passo indietro e guardare alla genesi dell'avventura. Siamo a giugno 2022. L'obiettivo sono le valli di Fassa e Fiemme. E qui la fonte ci descrive subito una dinamica che credo chiunque abbia organizzato un viaggio di gruppo conosce benissimo.
La famosa scrematura iniziale, immagino.
Ma certo, all'inizio sono tutti carichi. Tutti dicono di voler venire. C'è persino questo personaggio che nel blog assume contorni quasi mitologici, un certo Raimondo.
Ah sì, soprannominato il Peppe delle Dolomiti, giusto?
Proprio lui. Cioè, lui esita per 2 mesi interi. Un vero e proprio tormento interiore per poi ad agosto ritirarsi in buon ordine. E alla fine, da una folla di aspiranti ciclisti, ne restano solo 4.
Che poi, da un punto di vista delle dinamiche di gruppo, è una vera fortuna.
Dici?
Assolutamente. In situazioni di stress prolungato, un gruppo grande tende quasi sempre a spaccarsi in sottogruppi e a litigare. 4 persone, invece, sono un'unità tattica perfetta.
Ognuno ha il suo ruolo.
Naturale.
E infatti la fonte ci delinea dei profili bellissimi per questi 4 moschettieri. Abbiamo Roberto, che è l'organizzatore. Viene descritto come un'enciclopedia vivente del Trentino. Fisico roccioso, inarrestabile.
Il classico leader logistico.
Esatto. Poi c'è Luca, che è il figlio ventottenne di Roberto. Ha ereditato tutto il fisico del padre, ma il diario ci tiene a precisare che non ne ha assolutamente ereditato la memoria geografica.
La forza giovane del gruppo, insomma.
Poi abbiamo Francesco. Lui è l'uomo della meccanica, il mago del fai-da-te, e apparentemente ha questa mania stupenda di fotografare ogni singolo cartello delle stazioni ferroviarie che incontrano.
Dettaglio meraviglioso!
Pazzesco! E infine c'è Alfonso, che è l'autore del diario. Lui si definisce il direttore del gruppo, ma confessa senza problemi di avere la memoria di un pesce rosso.
Ed è per questo che sente il bisogno di scrivere tutto, immagino.
Praticamente scolpisce ogni evento nel blog per non dimenticarselo. Ora, la squadra sembra perfettamente bilanciata sulla carta, no?
Sì, hai l'esperto, il giovane, il tecnico e il cronista. Perfetto.
Sulla carta, appunto, perché la realtà li mette alla prova molto prima di vedere le montagne. Loro partono di giovedì. Una scelta tattica per potersi guardare la partita Napoli-Liverpool il mercoledì sera, in santa pace.
Priorità chiare, direi.
Chiarissime. Ma il viaggio in treno diventa subito un incubo. Arrivano alla stazione di Bologna e, per chi ascolta e conosce la stazione di Bologna sotterranea, sa che è un labirinto.
Un vero e proprio girone dantesco.
Esatto. Devono cambiare treno. Passano dal livello meno 3 al livello meno 1, seguono queste linee verdi per terra, finiscono al meno 2, il tutto correndo come matti e trascinando trolle pesantissimi. Sembra un livello impossibile di un videogioco.
Con il cronometro che scorre.
Esatto. Ma qui ti chiedo una cosa, facendo un po' l'avvocato del diavolo. Se io inizio una vacanza in natura con uno stress urbano così alto, sudato in una stazione, non rischio di distruggere subito l'equilibrio mentale del gruppo?
Guarda, è un'ottima domanda, ma in realtà è l'esatto contrario.
Davvero?
Sì. In psicologia di squadra questo è un perfetto test di stress. Il punto chiave è che la minaccia, in questo caso la stazione labirintica, è esterna. Non stanno litigando tra di loro perché qualcuno ha perso i biglietti, capisci?
Ah, è il gruppo contro il mondo.
Esattamente. Affrontare questa corsa pazzesca e farcela li unisce, crea coesione. E poi c'è da dire che l'organizzatore aveva già fatto la scelta più saggia di tutte a monte.
Ingaggiare la guida?
Ingaggiare Marino. Una guida locale fa tutta la differenza del mondo. Deleghi la responsabilità delle decisioni sul campo a un professionista. Se qualcosa va storto, se ci si perde, la colpa è della guida, non di un membro del gruppo. Questo salva le amicizie.
Che mossa astuta! E ti assicuro che la presenza di Marino serve subito, perché il primo impatto con le Dolomiti è traumatico. Arrivano a Bellamonte e venerdì noleggiano queste e-bike Fantic nuove di pacca. L'alta tecnologia.
E immagino che vada subito tutto liscio.
Ma figurati, immediatamente i sellini telescopici di Alfonso e Francesco si bloccano, non funzionano più.
Il primo grande tradimento della tecnologia.
Meno male che c'è Francesco che li smonta e risolve, ma è solo l'antipasto. Partono e si trovano subito sussaliti al 15% e inizia a diluviare.
Classico meteo di montagna.
Si fermano al rifugio La Resila. È l'inizio di settembre, ma fa così freddo che c'è il camino acceso. Il diario racconta che bevono un caffè che sapeva di, cito, fieno e foglie bagnate.
Che immagine poetica e disperata!
E in tutto questo diluvio universale, la guida Marino guarda fuori e con una calma zen dice: «Non vi preoccupate, saliamo e poi vediamo».
Questa è pura filosofia montanara.
C'è un fatalismo totale.
Sì, ma è un fatalismo sano. L'approccio urbano vorrebbe il controllo totale, le previsioni esatte. In montagna devi accettare che comanda l'ambiente. Saliamo e poi vediamo, è la quintessenza dell'adattabilità.
E si devono adattare per forza. Fanno 26 chilometri, 1310 metri di dislivello e arrivano fradici al rifugio Flora Alpina, a Falcade. E qui succede una delle cose più divertenti di tutto il diario.
Il famoso incidente geografico.
Esatto. Roberto, che ricordo è la nostra enciclopedia vivente del Trentino, guarda la montagna dietro il rifugio ed è sicurissimo. Dice: «Quella è la Marmolada». E così convinto che scommette una bottiglia di Amarone del 2017 con gli altri.
Una scommessa pesante.
Va alla reception per farsi dare ragione e scopre che della Marmolada lì non c'è nemmeno l'ombra.
Meraviglioso.
Però aspetta, prima di esplorare questo fallimento di Roberto, l'ascoltatore attento potrebbe dirmi: «Scusa, ma hanno le e-bike? C'è il motore, fai zero fatica». Eppure le fonti ci parlano di ansia per la batteria che cala e di fatica immane. Ma la tecnologia non doveva azzerare lo sforzo?
È un falso mito comunissimo. La bicicletta elettrica aiuta, certo, ma ti dà una falsa sicurezza. Prima di tutto ti aggiunge un peso enorme. 25 kg di bicicletta da manovrare non sono uno scherzo su un sentiero ripido.
È un cancello di metallo, praticamente.
Esatto. E poi c'è l'aspetto psicologico, l'ansia d'autonomia. Su una bici normale, il limite sono le tue gambe. Sull'e-bike il limite è un numerino sul display. Se vedi che la batteria crolla e sei nel mezzo del nulla in salita, l'ansia schizza le stelle.
Perché se finisce la batteria, spingere 25 kg è un incubo.
Diventa catastrofico. Quindi la tensione è altissima. Ed è per questo che la caduta di Roberto sulla scommessa è un momento chiave.
Spiegami meglio.
Beh, Roberto è il leader, quello infallibile. Quando sbaglia in modo così epico e deve pagare l'amarone, si umanizza. C'è un livellamento sociale nel gruppo e lo sfottò costante, ribattezzano la montagna Monte Amarone, diventa la loro valvola di sfogo per sopportare la fatica.
E avranno un disperato bisogno di quella valvola di sfogo il giorno dopo. Il sabato è il vero test di sopravvivenza.
Ah, la salita verso la Forcella Venegia.
2220 metri, pendenza del 25%, con tronchi messi di traverso. E la cosa drammatica, la funzione walk, quella che fa avanzare la bici da sola mentre cammini, è rotta su 3 bici su 4.
La tecnologia che ti abbandona nel momento del bisogno assoluto?
Un disastro. Alfonso va in crisi ipoglicemica, nessuno ha portato una barretta energetica. Marino gli deve cedere la sua bici più leggera per aiutarlo a scollinare. Ma il vero momento di puro terrore arriva in discesa.
Il famoso salto.
Roba da film d'azione. Alfonso scende, ha la vista annebbiata dalla stanchezza estrema. Curva a gomito stretta su un burrone. La ruota gli si incastra su un tubo nero dell'acqua.
Una trappola.
La gravità direbbe che è finita, si sta per sbilanciare nel vuoto. E invece, dal nulla, Alfonso trova l'energia per fare un salto ninja sopra la bici e atterra in perfetto equilibrio a 2 centimetri dal burrone. E Marino, dietro, come un giudice olimpico, fa Bravo, bel salto!
Incredibile!
Ma scientificamente, come fa un uomo distrutto dalla fatica a trasformarsi in un ninja all'improvviso?
Qui entra in gioco la biologia della sopravvivenza. L'adrenalina e il cortisolo fanno miracoli. In situazioni normali, il nostro cervello, per proteggerci, ci fa sentire stanchissimi molto prima che i nostri muscoli siano davvero esauriti.
Come un limitatore di giri del motore.
Esattamente. Ma quando c'è un pericolo di vita o di morte, come cadere in un burrone, il cervello stacca questo limitatore. Ignora l'esaurimento muscolare e ti dà accesso a riserve di energia che non pensavi di avere. Per un secondo diventi esplosivo.
È fascinante e terrorizzante allo stesso tempo.
Assolutamente.
E dopo essere sopravvissuti a questo, arrivano al rifugio Veneggiota. E qui si trovano di fronte a un bivio democratico. Roberto, che non si ferma mai, vorrebbe fare un'altra salita.
Ma Alfonso si rifiuta.
Categorialmente. Anche perché, e questo fa molto ridere, c'era la partita Napoli-Spezia da guardare. Quindi optano per la via veloce nel bosco.
E questa scelta è la dimostrazione che il gruppo funziona.
Perché scendono a compromessi.
Sì, l'obiettivo di una spedizione del genere tra amici non è la performance sportiva pura, ma tornare a casa ancora amici. Rinunciare a una cima per la sicurezza di un compagno o anche solo per vedere una partita in compagnia è intelligenza emotiva, è il vero successo del viaggio.
Vero. Anche perché se pensavano che le disavventure fossero finite con i burroni, la domenica mattina ci pensa a rimetterli al loro posto.
Il terzo giorno.
L'apice dell'entropia. Sono nel B&B, stanno facendo colazione. E Roberto, l'uomo di granito, cosa fa? Distrugge clamorosamente una teiera in vetro in 1000 pezzi.
Un chiaro presagio per la giornata.
Assolutamente. Scendono a Predazzo e qui c'è un momento di pura goliardia di negoziazione. Riescono a farsi fare uno sconto sul noleggio, convincendo i tizi a smontare dalle bici dei fastidiosi pannelli frontali per i video che a loro non servivano.
Sembra una banalità, ma psicologicamente è fondamentale. Dopo 2 giorni in balia di guasti, pioggia e burroni, non avevano controllo su nulla. Vincere questa piccola trattativa restituisce loro un senso di controllo. Si sentono di nuovo padroni del proprio destino.
E ne avevano bisogno perché salgono sull'Atemar a 2200 metri, con un vento gelido, Alfonso si rende conto di essere l'unico in pantaloncini corti e deve correre ai ripari.
Un classico.
Ma il vero dramma comico arriva dopo il lago di Carezza, verso il passo Costalunga. Trovano la strada franata per colpa di una ruspa. C'è un mare di fango.
E qui mi sa che entra in gioco Luca, giusto?
Povero Luca. Il giorno prima aveva fatto impazzire una commessa per comprare un paio di fiammanti scarpe Scott arancioni. Le provava e riprovava. E adesso, in questo fango profondo, le scarpe sprofondano e vengono irrimediabilmente battezzate e distrutte.
Un dolore fisico, quasi.
E intanto Francesco e Alfonso camminano in questo fango accumulando chili di terra sotto le scarpe. La fonte li descrive come Totò e Peppino a Milano.
La goliardia pura che ti salva la vita.
Esatto. Ma la cosa che davvero mi lascia senza parole succede poco dopo. Iniziano la discesa verso Moena. Finalmente il clima è rilassato. La strada è piana.
Non ci sono pericoli.
0 pericoli. E all'improvviso Francesco cade a terra, da solo, sul piano, senza un sasso, senza niente. Com'è possibile? Te lo chiedo da esperta. Perché abbassiamo la guardia in modo così ridicolo proprio quando siamo al sicuro?
È un fenomeno fisiologico molto preciso. Si chiama calo di tensione cognitiva. Immagina il cervello come un computer.
Ok.
Durante le salite estreme o vicino ai burroni, il cervello è in iperfocalizzazione. Alloca tutta l'energia all'equilibrio, alla posizione del corpo, alle minacce.
Come un programma pesantissimo che usa tutta la RAM.
Perfetto. Ma quando arrivi sul piano e il traguardo è in vista, il sistema nervoso manda un segnale di cessato allarme. Si rilassa troppo e troppo in fretta. Chiude i programmi, per usare la tua metafora.
E smette di elaborare l'equilibrio?
In un certo senso sì. La tensione crolla e le cadute più banali avvengono proprio in quei momenti di modalità crociera. Tra l'altro, tutti questi episodi, il fango, il freddo, la caduta sul piano, rientrano perfettamente nel concetto di divertimento di tipo 2.
Divertimento di tipo 2. Spiegaci meglio che differenza c'è con il divertimento normale.
Il divertimento di tipo 1 è quando fai una cosa che è piacevole mentre la stai facendo. Mangi un bel gelato, fai una discesa facile col vento a favore.
Ok, chiaro.
Il divertimento di tipo 2, invece, è un'esperienza che, mentre la vivi, è un inferno. Sei congelato, sei nel fango, hai paura di cadere in un burrone, la bici è rotta. Sei miserabile e ti chiedi chi te l'ha fatto fare.
Assolutamente sì, è capitato a tutti.
Però, e qui sta la magia, una volta che è finita, quando sei al sicuro davanti a una birra, diventa l'esperienza più esilarante e preziosa da raccontare.
Ah, è verissimo. Tirando le somme, mi sembra evidente che questa avventura del blog, Un'anima, non si misura nei dati tecnici. Non sono i chilometri a fare la storia.
Esatto. È la quantità di imprevisti gestiti con ironia. Il fango sulle scarpe nuove di Luca, l'amarone perso da Roberto per una scommessa azzardata, il salto ninja di Alfonso. Sono queste le cose che cementano i legami umani, molto più di una gita dove va tutto secondo i piani.
E guarda, questo mi porta a un pensiero conclusivo che voglio lanciare a chi ci ascolta. Noi oggi viviamo in un'era dominata dai social, no?
Totalmente.
Ogni viaggio viene curato in modo maniacale. Deve essere tutto perfetto, patinato, senza una singola sbavatura.
La foto perfetta.
Se piove è una tragedia, se l'itinerario salta è un disastro. Ma se la vera essenza di un'esperienza memorabile, quella che racconterei ridendo per i prossimi 20 anni, risiedesse proprio nel fallimento di quei piani.
È una bella provocazione.
Forse la prossima volta che organizziamo un viaggio dovremmo smettere di pregare che vada tutto liscio e iniziare segretamente ad augurarci che qualcosa meravigliosamente vada storto.
Assolutamente d'accordo.